Bentrovati, siamo di nuovo qui con voi su Radio Duomo 95.2 dell'FM per una nuova puntata di Say It Loud. La volta scorsa c'è stata diciamo un'edizione così in particolare e anche quest'oggi ripeteremo la bellissima esperienza di una puntata in solitaria. Infatti anche questa sera ci sarò soltanto io a tenervi compagnia e per aiutarvi a rimanere svegli ho scelto un tema anche molto molto noioso. In questo modo sono sicuro che nessuno ascolterà per intero la puntata e potrò mandare in onda stralci di messaggi satanici o altre cose assolutamente vietatissime che altrimenti non sarei in grado di trasmettere nell'etere. Perché? Perché stasera dedicheremo la puntata a parlare della tanto vituperata o tanto lodata SIAE. E quindi noi non possiamo esimerci dal trattare questo tema. Quindi stasera cercheremo soltanto di parlare degli aspetti principali che sono quelli poi più problematici o che spesso si equivocano con più facilità al momento di parlare e di capire soprattutto che cosa fa e che cos'è la SIAE e quali servizi offre a che cos'è la SIAE. La SIAE è una società di gestione collettiva dei diritti d'autore. Questo cosa significa? Se noi andiamo a, senza fare troppa fatica, a cercare a digitare su Google o su Wikipedia il significato di questo termine, scopriamo che la società di gestione collettiva è un ente di natura pubblica, privata o ibrida, quindi un misto fra le due, che si occupa dell'intermediazione dei diritti d'autore e i vari connessi, e nonché della raccolta e redistribuzione dei proventi relativi a tali diritti. Tradotto in italiano per chi non avesse capito, anche se l'ho capito io, penso che la cosa sia un po' alla portata di tutti, le società di gestione collettiva dei diritti d'autore si occupano praticamente di due aspetti principali. Il primo è di tutela del diritto d'autore, quindi di far sì che un tale prodotto artistico non venga sfruttato indebitamente, scusate la dislessia fulminante che mi ha colpito, non venga sfruttato indebitamente, non riesco a dirla sta parola, indebitamente, dirò solo questo stasera finché non riesco a pronunciarla bene, da qualcun altro all'infuori dell'autore o a chi l'autore ha concesso, diciamo, la licenza, che poi è un termine che ritroveremo sicuramente più avanti. Quindi si occupa di proteggere gli autori fondamentalmente e le loro opere create, e l'altro aspetto invece è quello della redistribuzione, cioè della raccolta e della redistribuzione dei proventi, cioè dei soldi che le opere create da un tale artista gli fruttano. Questo perché si rende necessario? Se noi pensiamo in piccolo, forse il meccanismo non ci è molto chiaro, nel senso che se io faccio tre concerti all'anno e vendo i miei CD, i miei dischi alle festicciole che faccio, amici e parenti, in tutto vendo 50 copie del disco, so benissimo dove sono andati a finire quei dischi perché li ho venduti io fisicamente, e tutto questo rimane insomma una cerchia abbastanza ristretta. Questo è un discorso che poteva andare bene, ma già anche perché la SIAE ha ben più anni della nascita di internet, è un discorso che poteva andare bene forse all'inizio del 500, già nell'epoca contemporanea questa cosa non è più possibile, perché se un autore o un prodotto musicale, artistico, insomma, un libro, pensiamo anche, ha successo e valica i confini della non solo nazionali ma anche cittadini, regionali, cioè diventa non più direttamente gestibile dal singolo autore dell'opera, si rende necessario un qualcuno che aiuti l'autore a tenere sotto controllo i soldi che gli fruttano le copie o insomma le opere che lui vende. Perché se io trasmetto, se la mia musica viene trasmessa da una radio a Milano, io che sono di Reggio Calabria potrei avere difficoltà innanzitutto a sapere che la mia canzone è stata trasmessa da una radio a Milano e ad andare fisicamente poi dalla radio di Milano a chiedere i soldi per la riproduzione della mia opera. Capite benissimo che la SIAE quindi svolge un ruolo molto 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 importante per chiunque sia un artista o chiunque produca opere d'arte. Perfetto, detto questo, il punto è che tutto ciò è ovviamente impossibile da gestire a livello di singoli, perciò tutti i soggetti in gioco, diciamo, tutti i soggetti che operano all'interno del campo della produzione artistica, hanno deciso di organizzarsi in entità associative attraverso cui rendere più facile la gestione di questi rapporti. Proprio per questo motivo si parla di gestione collettiva dei diritti d'autore. Ovviamente, come penso capirete e immaginerete tutti, non siamo l'unico stato del mondo ad avere una SIAE, cioè ogni stato con le proprie peculiarità e differenze ha un mercato del copyright in cui insomma nella maggior parte dei paesi queste associazioni sono nate su base volontaria come proprio veri e propri enti associativi, come delle associazioni. Noi italiani abbiamo, diciamo, insieme ad altri paesi abbiamo una particolarità perché il nostro ente, quindi la nostra associazione, la nostra società italiana di autori ed editori è stata riconosciuta dallo Stato e ha addirittura poi beneficiato di una disciplina legislativa, cioè di vere e proprie leggi scritte ad hoc per lei. Ci sono ovviamente accordi internazionali grazie ai quali le varie associazioni di gestione collettiva dei diritti d'autore possono operare e possono interfacciarsi in modo tale che il controllo dei diritti d'autore sia possibile in ogni parte del mondo. Quindi queste società di raccolta dei diritti, o per dirla in inglese collecting society, hanno un ruolo molto molto importante e sono degli intermediari, cioè si mettono tra l'autore e il fruitore finale dell'opera, facendo in modo che il fruitore cioè paghi il giusto e questo giusto venga il giusto ovviamente che in teoria l'autore ha stabilito, ecco, questo giusto compenso venga poi vada a finire nelle tasche dell'autore e non in giro per il mondo. Ovviamente sappiamo benissimo che questo non avviene in modo così diretto e pulito, perché con l'andare degli anni si sono inseriti tutta una serie di processi e di cappi burocratici e non, che rendono tutto questo procedimento assai complicato, e gran parte dei soldi finiscono per essere ripartiti tra gli artisti, tutti gli associati SIAE, in modi non molto chiari, spesso e volentieri, per usare un eufemismo. Ma adesso io sto parlando da tantissimo tempo e vorrei smetterla per farvi ascoltare un brano musicale. Stasera la selezione dei brani ha questo tema: canzoni che sono più o meno chiaramente un plagio, cioè hanno avuto qualche problemino con un con la legge, nel senso che hanno, sono state oggetto di cause di plagio, oppure, anche se non lo sono, sono dei rifacimenti molto 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 plateali e sfacciati di brani già editi e già molto molto conosciuti. Il primo brano che vi faccio ascoltare è un, invece si tratta proprio di un vero e proprio caso di plagio, tanto è vero che la canzone in questione è finita in tribunale e chi ha sollevato la questione ha poi vinto ed è riuscito a farsi risarcire. L'episodio è stato molto famoso perché entrambi gli artisti in causa erano molto famosi e soprattutto i brani, o almeno quello successivo, diciamo il brano plagiante è diventato molto famoso. La canzone appunto da cui che è diciamo stata creata sulla base di un'altra è Surfing USA dei Beach Boys, e credo la conosciate tutti, brano famosissimo, è diventato un vero e proprio una vera e propria canzone culto degli anni 60 americani, insomma della generazione del surf. Tuttavia questo brano è praticamente identico a un altro scritto diversi anni prima da un altro musicista statunitense, e cioè Chuck Berry, un chitarrista famosissimo che tra l'altro è anche stato a suonare a Senigallia qualche anno fa durante il Summer Jamboree. Un brano degli esordi della sua carriera, Sweet 16, è praticamente la fotocopia di Surfing USA, anche se sarebbe più corretto dire il contrario. Io non vi faccio ascoltare la versione dei Beach Boys, vi faccio ascoltare invece il brano originale, cioè Sweet 16 di Chuck Berry. Come vi dicevo prima, il buon Chuck ha fatto causa ai Beach Boys per aver copiato il suo brano, e dopo un lungo iter giudiziario alla fine si è visto riconoscere i propri diritti e si è beccato, oltre al risarcimento, anche le royalties sullo sfruttamento della canzone che i Beach Boys ne hanno fatto. Quindi credo che si sia messo in tasca un bel gruzzoletto. Ci sentiamo appena finita la canzone, Sweet 16, Chuck Berry. Ciao. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she just got to have about a half a million, a famed autograph, her wallet filled with pictures. She gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run. Boy. Oh mommy, mommy, please may I go, it's such a sight to somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on the bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. They'll be rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and round
down the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay.
Bentornati, siamo sempre qui sulle frequenze di Radio Duomo 95.2. Say it loud. Stasera vi siete beccati la puntata a mattone su SIA e dintorni, quindi se volete cambiare canale fatelo in fretta, perché dopo 10 secondi la vostra radio si bloccherà su Radio Duomo e non potrete più lasciarci, anche volendolo. Stupidaggini a parte, vi dicevo che questa sera stiamo cercando di fare un po' di luce sulla SIAE, che è un po' l'amore e odio di chiunque lavori in campo artistico in Italia, perché è l'associazione, l'ente che si preoccupa di tutelarne i diritti e soprattutto i proventi che poi dovrebbero tornare nelle tasche di tutti gli artisti. Allora, prima abbiamo sostanzialmente spiegato che cos'è la SIAE e cerchiamo adesso di capire meglio come funziona avere a che fare con la SIAE. Innanzitutto la SIAE è un ente che nasce, ha una storia molto antica, mi sembra un termine eccessivo, però ha una storia sicuramente lunga. È nata fine 800, nel 1882 per essere precisi, ma questo lo potete scoprire anche voi digitandolo su Google, e negli anni ha avuto diversi cambi di nome, diverse vicissitudini, fino a poi tornare ad essere SIAE come la conosciamo oggi al termine del secondo conflitto mondiale. Come vi dicevo prima, la SIAE è sostanzialmente un'associazione il cui organo principale è costituito dall'assemblea, che è appunto l'insieme di tutti gli associati che votano per decidere le sorti dell'associazione, dell'ente. Come in tutte le associazioni, poi ci sono delle stratificazioni. L'assemblea non ha potere decisionale su tutto, ci sono altri organi che hanno ovviamente compiti differenti, e ad esempio c'è il consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza e poi il direttore generale e il collegio dei revisori. Non sto a entrare nei dettagli perché sarebbe noioso veramente e soprattutto inutile, nel senso che ci esistono tantissime pubblicazioni e un sacco di siti dove potervi informare sulla SIAE, anche se io vi consiglio caldamente di farlo prendendovi un buon libro in mano, ce ne sono veramente, veramente parecchi sull'argomento. E anche ovviamente di andare a leggervi lo statuto e i regolamenti della SIAE, che da qualche anno, ormai diversi anni a questa parte, ha deciso di entrare come noi nel mondo dell'era digitale e ha inserito nel suo sito un sacco di informazioni utili e anche di domande a cui molto spesso i musicisti alle prime armi non sanno dare una risposta. Me ne viene in mente una così a caso: è vero che posso inserire una canzone protetta da tutelata da SIAE in un video o in un mio prodotto, se il brano, insomma la traccia da me scelta è riprodotta per meno di 30 secondi? No, non è vero, la SIAE comunque tutela gli artisti e i loro prodotti anche per durate brevissime, quindi questa cosa non è vera. Tutto questo, ripeto, è tranquillamente consultabile sul sito della SIAE, che insomma sicuramente si è arricchito e ampliato negli anni. Dicevo, come è strutturata la SIAE? Ci sono delle sedi, oltre alla sede centrale ovviamente e dirigenziale che è a Roma, ci sono delle sedi che sono gli uffici con le maggiori competenze, si trovano nei principali capoluoghi di regione. Poi ci sono le filiali, che sono i distaccamenti delle sedi regionali, e poi ci sono gli uffici mandatari. Allora, perché vi dico questa cosa? Perché è importante per il funzionamento, per conoscere un po' i meccanismi di funzionamento interno della SIAE. Gli uffici mandatari non sono uffici che non sono gestiti necessariamente da personale SIAE, cioè questi uffici sono spesso soggetti indipendenti, cioè liberi professionisti o imprese che ricevono da SIAE un mandato per occuparsi a livello provinciale o locale delle pratiche più comuni. Questo cosa comporta? Che molte volte gli uffici a cui ci rivolgiamo, specie nelle città come ad esempio Senigallia, anche se io non voglio adesso dire che questo è il caso di Senigallia, però ci sono stati diversi episodi anche a livello nazionale in cui tra diversi uffici i regolamenti attuati o le prassi attuate per insomma i casi di pagamento, di insomma rilascio delle pratiche per gli eventi, erano totalmente diversi. Spesso la SIAE, che è un ente ramificato in tutta Italia, fa fatica a mettersi d'accordo con se stessa. Non sono rari, come vi dicevo, i casi in cui ci siano trattamenti disposizioni di regolamenti che sono molto differenti a seconda degli uffici o delle sedi in cui si va. E questo è uno dei grossi, enormi direi, problemi di SIAE, che purtroppo non riesce a presentarsi con un volto univoco e trasparente agli utilizzatori, e incrementando ovviamente le arrabbiature e il malcontento generale. Quindi questo è uno dei grossi problemi di SIAE, che piano piano comunque stanno cercando di risolvere. Un altro problema interno sicuramente a SIAE, e che fa capo al mondo della sua struttura, è che la SIAE è sì un ente, un'associazione basata su una libera iniziativa degli associati, cioè nessuno è obbligato per legge a iscriversi alla SIAE, ma dipende in maniera molto molto diretta dallo Stato. Perché? Perché tutte le disposizioni che poi vengono approvate dall'assemblea, insomma dai vari organismi SIAE, devono essere poi ratificate da un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi in realtà c'è una profonda confusione di fondo, per cui non si capisce se le leggi o i provvedimenti che riguardano la SIAE e gli associati li vincolano solo su base interna, contrattuale interna, cioè valgono effettivamente solo per l'associazione, oppure cioè i provvedimenti che vengono presi dagli associati SIAE poi diventano legge che vale per tutti, perché se poi queste decisioni devono essere ratificate da un ministro pubblico, è evidente che la rilevanza di queste decisioni assume una portata che va ben oltre i confini dell'associazione in se stessa. Questo è un altro problema abbastanza serio, e questa natura ibrida di pubblica e privata che ancora contraddistingue e crea tanti problemi alla SIAE, questa natura ibrida, dicevo, è sicuramente fonte di sguidi e poca trasparenza. Allora, io vi sto tediando, come ho detto prima, ormai da un tempo sufficiente, direi che possiamo mettere un altro brano. Il brano in questione stavolta non è un plagio vero e proprio, anzi è stato, diciamo, una specie di citazione, ecco, perché è stato inserito in un disco che raccoglieva soprattutto campionamenti di altri brani passati, soprattutto degli anni 70, periodo musicale che a me piace particolarmente, e mi piace anche l'artista che ha fatto appunto questo progetto, questo restyling. L'artista è Will Smith, che nel suo album Big Wheel Style ha appunto riproposto dei pezzi di grandi classici della dance anni 70, della disco anni 70, e rivisitandoli un po' a modo suo. Io stasera voglio fare un piccolo quiz, e quindi vi sfido a riconoscere, vi ho già dato un aiutone perché vi ho detto già l'artista che ha rifatto il brano, però vi sfido comunque a riconoscere, a dire il titolo del rifacimento di questo brano. Il brano che io invece vi faccio ascoltare è appunto l'originale, e si chiama He's the Greatest Dancer delle Sister Sledge. Direi che a questo punto ce lo possiamo ascoltare e vediamo se qualcuno saprà trovarmi il titolo del brano che poi lo ha citato. Buon ascolto, a tra poco.
One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Madonna's, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, that I've ever seen. Mm. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow. The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. But not conceit. As a man, he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Piarucci. He looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, what wow, he's the greatest dancer.
Nuovamente con Say It Loud, Radio Duomo 95.2. Stasera si parla di SIAE e dintorni. Abbiamo disquisito un pochettino di come funziona la SIAE, senza entrare troppo nei dettagli perché altrimenti vi sareste addormentati. Abbiamo iniziato a scoprire quali sono le cause strutturali che la rendono particolarmente complicata da capire e soprattutto ne rendono complesso l'averci a che fare, perché non è facile veramente capire e districarsi tra le norme e i funzionamenti di questa associazione. Il nostro intento non è, giusto per essere chiari, dire che la SIAE fa schifo, perché se avete seguito la puntata dall'inizio avrete sicuramente capito che SIAE è un ente che persegue degli scopi essenziali per qualunque autore di qualsiasi tipo, che sia musicale, letterario, teatrale, cinematografico. Cioè SIAE si occupa di proteggere gli autori e soprattutto i loro soldi. Come tutte le cose create e gestite dall'uomo, ci sono i principi e poi c'è la pratica. Ecco, diciamo che se i principi sono totalmente condivisibili, nella pratica questo si traduce, e le vicende più o meno recenti, non so se avete seguito quello che è successo a Gino Paoli, che è presidente, cioè allora presidente di SIAE, spesso le cose poi vanno a finire in luoghi non proprio consoni rispetto a quelli che erano i principi iniziali con cui si è iniziato. Ma stasera cerchiamo soprattutto di rendervi le cose un pochettino più chiare, se state pensando o se nei vostri progetti c'è anche quello di avere a che fare con SIAE. Adesso parliamo un po' del lato pratico, cioè io sono un autore di musica e ripeto, cito sempre l'esempio della musica perché il nostro programma si rivolge soprattutto a questa piccola o grande cerchia di poveri illusi che sperano di campare facendo i musicisti. Sto scherzando ovviamente, sia o non sia, quindi... molti si chiedono se è in qualche modo obbligatorio associarsi a SIAE per esercitare insomma questa attività creativa, oppure ci si chiede: ma quando è che mi devo iscrivere alla SIAE? Dopo il primo disco, appena faccio il primo singolo? Allora, non c'è un obbligo di iscrizione a SIAE, e questo per un motivo molto semplice. Come dicevo prima, la SIAE è un intermediario che si occupa della gestione e della tutela dei diritti sia intellettuali e sia monetari, giusto per capirci, degli autori e delle loro opere. Se uno decide di gestire tali diritti e tali soldi in maniera autonoma, è liberissimo di farlo, nessuno glielo impedisce, ecco. Tuttavia non stiamo a raccontarci frottole. Se questa attività diventa poi una vera e propria professione, diventa una scelta obbligata associarsi a SIAE, perché produttori e case discografiche, ovviamente, soprattutto editori, scusate, più che produttori, ovviamente non lavorano in assenza di... Diciamo che quando questa diventa effettivamente una professione nel vero senso della parola, l'iscrizione a SIAE diventa un'alternativa molto seria da prendere in considerazione, anche se ci sono esempi di artisti molto famosi in Italia, mi viene subito in mente Fedez, che hanno scelto di percorrere strade alternative. Ad esempio con la già citata Sound Reef. Quindi non c'è un obbligo di iscriversi a SIAE, ma ripeto, diventa poi una scelta da considerare se il fare il musicista o l'autore di libri o insomma l'artista vuole essere una vera e propria professione e non più una passione o un passatempo. Come si fa però a capire se è arrivato il momento? Basta farsi due conti in tasca, e cioè farsi vedere se i soldi che io pagherei per associarmi a SIAE per avere insomma i servizi di raccolta e tutela dei diritti e dei soldi delle mie opere, appunto se i costi di questi servizi sono di più di quanto incasserei realmente. Cioè bisogna capire se il proprio giro di affari alla fine della fiera rende conveniente o meno questa scelta. Diciamo poi che bisogna anche tenere presente che ci sono due modalità per avvicinarsi alla SIAE, e cioè diventare associato. In questo caso si può partecipare a tutti gli effetti della vita dell'associazione e si versa, come tutte le associazioni, una quota di iscrizione annuale. In alternativa è possibile dare mandato per la gestione dei diritti su una singola opera o gruppi di opere. In questo caso non si è veri e propri membri della SIAE, che però intanto ci chiede comunque una quota annuale per il servizio, visto che non si è membri, trattiene delle provvigioni sulle royalties raccolte dalle opere, insomma, tutelate. Giusto per farci qualche conto, in linea spannometrica, non prendete le cifre al centesimo perché non lo sono. Diciamo che associarsi costa 130 euro all'atto dell'iscrizione più 152 euro di quota, 150, insomma, dovrebbe essere intorno ai 150 euro la quota annuale. Invece il mandante sono 160 euro, 162 anche qui all'atto del conferimento del mandato, insomma, SIAE, più una sessantina di euro di corrispettivo all'anno. E come vi dicevo prima, in questo caso la SIAE poi si trattiene una parte di provvigioni sui proventi raccolti. Ci sono ovviamente delle esenzioni per anziani o insomma artisti che abbiano delle disabilità o invalidità permanenti. E in più, da qualche anno, mi pare dal 2015, le iscrizioni e le quote annuali sono gratuite per i giovani autori fino ai 30 anni di età. Quindi anche questa per i nostri giovani virgulti della musica è una buona notizia. Come capirete da soli, associarsi a SIAE implica un rapporto molto più stretto e anche esclusivo tra l'autore e SIAE, in quanto il regolamento generale di SIAE vieta espressamente agli associati di svolgere qualsiasi attività di gestione dei diritti che non passi per tramite di SIAE. E perché dico questo? Potrebbe sembrare un dettaglio ridondante, però se noi pensiamo allo sviluppo che stanno avendo, diciamo, tutto il mondo del copyleft, cioè il mondo delle creative commons, delle licenze pubbliche aperte sfruttabili liberamente da chiunque, seguendo ovviamente certi schemi e certi principi, questo diventa un aspetto da tenere in conto, perché se io sono associato a SIAE mi devo poi scordare di avere opere sotto licenza Creative Commons. Non posso farlo, perché SIAE mi vincola e dice: se tu decidi di associarti, poi le tue opere e ciò che tu produci sarà gestito da me. Ok? Ovviamente è anche possibile cancellarsi da SIAE, uscire dall'associazione. Non è che questo è un contratto, è un patto di sangue con il demonio. Si è, una volta finito, insomma, finita l'associazione, semplicemente i brani che prima venivano tutelati sono liberi da tutela. Questo non vuol dire, cioè, scusate, ho espresso male il concetto, non sono liberi da tutela, perché questo è un concetto che poi chiariremo tra poco. Sono semplicemente non gestiti da SIAE, quindi è possibile gestirli con qualsiasi altro tipo di ente, o anche in termini privati, nessuno ve lo vieta. Semplicemente, terminata l'associazione, si perde la possibilità di remunerarsi sfruttando l'intermediazione di SIAE come società di gestione. Allora, ho fatto questo distinguo che è importante tra tutela e gestione. Perché? Perché questo argomento è legato a un altro grande equivoco che si fa parlando di SIAE. E cioè, ho registrato il brano presso la SIAE. No, cioè, o meglio, sì, ma potrebbe essere in realtà una cosa un po' diversa. E cioè, partiamo subito da questo presupposto. Il diritto d'autore, in Italia come nel resto del mondo, è una legge sancita. Non esiste un'obbligatorietà di iscriversi a una collective society per vedersi riconosciuto il proprio diritto d'autore. Cosa sto cercando di dirvi con questi termini inglesi difficili con cui cerco di far sembrare che so di cosa sto parlando? Che i vostri diritti su quello che avete creato, a patto che voi possiate dimostrare di averlo creato, voi per primi, sono assolutamente riconosciuti da qualsiasi tipo di legge, italiana, straniera. Questo è un valore ormai raggiunto praticamente in tutto il mondo. Quindi non c'è l'obbligo di depositare o registrare il brano alla SIAE per vedersi riconosciuti tali diritti. I vostri brani sono vostri, ripeto, a patto che voi riusciate a dimostrarlo, per sempre. Qualsiasi tipo di gestione voi decidiate di adottare per la vostra, per insomma, la raccolta dei proventi legati alle vostre opere. Cosa cambia? Cioè, perché allora si rende utile e necessario a volte il deposito o la registrazione di un'opera nella SIAE? Allora, intanto chiariamo questa cosa. Il deposito di un'opera non è la stessa cosa della registrazione, ovviamente. Il deposito è praticamente un, appunto, lascito, cioè una giacenza. Io do questa mia opera alla SIAE, non gestisce i proventi, ma semplicemente si limita a registrarne la paternità e la data. Invece la registrazione è il passo successivo, cioè io registro un'opera perché essa possa venire tutelata e le royalties da essa derivanti vengano gestite da SIAE. Quindi, nella prima situazione, cioè il deposito, SIAE si prende asetticamente in carico una copia dell'opera e rilascia una ricevuta con una data affinché voi autori abbiate una prova solida di anteriorità, insomma. Però questo servizio ormai sta diventando praticamente inutile, perché con i computer è ormai facilissimo dimostrare data e ora della creazione di un determinato progetto o di una canzone. Tramite metadati questo viene tranquillamente consultato ed è una prova incontrovertibile. Invece, nella seconda situazione, cioè la registrazione, gli autori che sono associati a SIAE o che hanno sottoscritto un contratto di mandato registrano le loro opere nel database di SIAE, e da quel momento è SIAE ad occuparsi dell'intermediazione e della gestione dei diritti su quelle opere. Quindi mi raccomando, quando decidete di andare alla SIAE, se volete che la SIAE si occupi dei vostri brani a livello economico, dovete essere o associati o mandatari. Perciò ricordatevi di questo dettaglio, perché altrimenti tutto ciò che potrete fare è semplicemente dire: io deposito qui la mia opera, la SIAE ti dà una bella ricevutina e ti dice: sì, l'hai messa da noi, questa adesso noi sappiamo che è tua, se qualcuno verrà con una canzone che è uguale, gli faremo presente che questa è già stata scritta, purtroppo per lui. Anche qui ormai mi sono dilungato abbastanza nella descrizione, forse è il caso di farvi ascoltare un altro brano musicale, e direi di parlare di un altro caso di plagio stavolta, che si è anche questo risolto più o meno in tribunale e vede coinvolte due band, la prima forse famosa ma non troppo, e una band e un artista, questo sì molto famoso. Sto parlando di Iggy Pop e dei Jet. Non so se vi ricordate Are You Gonna Be My Girl, che è il brano che praticamente ha reso famosi i Jet. Bene, questo brano è molto molto simile, soprattutto all'inizio, nel, insomma, nell'intro, a Last for Life di Iggy Pop. Last for Life, brano tratto dall'omonimo disco. Questa cosa non è passata inosservata a Iggy Pop, che ha citato in giudizio i Jet, e tuttavia la questione si è risolta un po' a tarallucci e vino, perché i Jet hanno poi chiamato Iggy Pop a partecipare a una registrazione di un brano loro, e quindi insomma le cose si sono risolte senza andare troppo sul pesante. Rimane il fatto che comunque la somiglianza tra i due brani è ovviamente molto 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 marcata, e visto che Are You Gonna Be My Girl la conoscete tutti, allora ho deciso di farvi ascoltare Last for Life di Iggy Pop. Ce la sentiamo e poi torniamo ancora qui per, credo, l'ultimo scampolo di trasmissione. A tra poco. Tornati, Say It Loud, Radio Duomo 95.2 FM. Siamo in conclusione di puntata e intanto vi ringrazio anticipatamente, stasera sono veramente in difficoltà con le parole lunghe, per essere stati con noi fino al termine della puntata. Abbiamo parlato di SIAE, abbiamo cercato veramente di chiarire innanzitutto proprio le linee generali, cos'è, cosa non è, cosa fa, cosa non fa la SIAE. L'unico argomento veramente grosso che è rimasto fuori è la ripartizione dei proventi. Perché l'ho lasciato per ultimo? Perché è quello più confuso. Cioè, vi spiegavo prima che, essendo una collecting society, la SIAE si occupa di ripartire appunto i soldi provenienti dallo sfruttamento delle opere degli autori che sono tutelati da SIAE, però questi soldi non vengono presi e dati tutti a uno rispetto che a un altro. Essendo un'associazione, la SIAE si occupa di raccogliere tutti i soldi, perché non c'è un singolo raccoglitore per ogni associato. La SIAE raccoglie tutti i soldi e poi li ripartisce agli autori, li ripartisce ai propri associati secondo dei criteri di ripartizione. Qui sta il punto veramente dolente di SIAE, perché questi criteri sono totalmente oscuri. Cioè, il regolamento generale si occupa ovviamente di questi criteri in un articolo al suo interno. Tuttavia, adesso io vi cito anche l'articolo e il comma, così se volete andarvi a vedere ciò di cui sto parlando, capite che non sto dicendo una panzana. Allora, l'articolo 16,2 tratta di questi criteri. In realtà, però, cosa fa questo articolo? Praticamente rimette la questione alle delibere che il consiglio di gestione, che è un organo dell'assemblea che vi ho citato prima, un organo della SIA che vi ho citato prima, vorrà prendere in materia. Cosa dice? Il consiglio di gestione stabilisce, su parere delle competenti commissioni consultive, i criteri generali e particolari di ripartizione dei diritti e la misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere, salvo quanto previsto dalle norme speciali per le singole sezioni. Inoltre c'è un altro articolo, il 39, che è intitolato proprio ripartizione dei proventi, il cui testo anche qui non è per niente chiaro. Ve lo leggo velocemente: le somme che in esito all'applicazione dei criteri generali e particolari di ripartizione, di cui l'articolo 16 che vi dicevo prima, comma 2 di questo regolamento, risultano attribuite alle singole opere, sono ripartite agli associati e mandanti in base ai relativi bollettini di dichiarazione accettati dalla società. L'associato concorre alla ripartizione limitatamente alle categorie e alle qualifiche delle quali abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi del precedente articolo 3, che non vi ho letto. Quindi praticamente ogni anno il consiglio di gestione adotta una ordinanza di ripartizione che contiene le norme di ripartizione, che sono diverse a seconda delle sezioni in cui è normalmente suddivisa l'attività degli autori. Tutto sto discorso per dirvi cosa? Che capire come vengono ripartiti i soldi è molto difficile, perché non c'è in realtà un regolamento unico che decida appunto dove vanno i soldi e in quali parti. È il consiglio di gestione che di volta in volta decide, e quindi andare a recuperare poi e a capire soprattutto in base a quali di questi criteri sono stati ripartiti i soldi non è sempre così facile, anche perché, come vi dicevo prima, ci sono diverse sezioni, quindi se uno appartiene ad una e non a un'altra, le cose sono diverse, e capirci e trovarci un senso diventa veramente complesso. La sezione musica, che è una di queste sezioni che vi dicevo prima, in cui è divisa l'attività degli autori, ha diverse categorie, diverse classi per essere più precisi: balli e concertini, film di lungometraggio, telefilm, film pubblicitari e documentari, diffusione radiofonica e televisiva, esecuzioni pubbliche, riproduzioni videofonografiche, registrazioni e poi reti telematiche di telecomunicazione. Per quanto riguarda invece le rendicontazioni, insomma, dei proventi relativi a utilizzazioni gestite da altre società, insomma, di collecting estere, c'è un'unica voce separata. Quindi tutto questo per farvi capire, insomma, che si tratta di un mondo veramente complesso. Se poi ci uniamo quel discorso di prima che vi dicevo sulle sedi, le filiali e gli uffici mandatari, già avete un quadro del, scusatemi il francesismo, casino totale in cui un esterno finisce appena tenta di capirci qualcosa all'interno del magico mondo di SIAE. Ed è anche uno dei motivi per cui non sia poi così difficile rubare dei soldi in SIAE, basta nascondersi tra qualche piega, e ce ne sono molte, dei regolamenti, e voilà. Io vi lascio perché ormai, a parte che dalla regia mi stanno facendo segno che è ora di andare, quindi vi ho tediato abbastanza. Vi lascio con l'ultimo brano da me proposto. Anche questo non è un vero e proprio plagio, ma è un'altra enorme citazione di un brano dance uscito qualche anno fa, ma che si rifà a un altro brano dance, però stavolta degli anni 70, anche alla sua epoca molto famoso. Quindi vediamo se riuscite a capire di che brano sto parlando. L'originale che vi propongo io è dei Boney M. A presto, ci sentiamo per la prossima puntata. Ciao.